sono Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops. Oggi il tema sarà quello del Logical Data Management, un modo, diciamo, diverso essenzialmente di gestire i dati e, diciamo, per descriverlo, prima di descriverlo, partiremo un po' da lontano. Forse qualcuno dirà un po' troppo da lontano, però credo che spesso convenga fare delle premesse che, insomma, aiutino a capire perché c'è bisogno di un cambiamento. Partiamo quindi dal ruolo dei dati nell'essere o diventare fulcro delle aziende. Sto ovviamente parlando della Data Driven Transformation, un ruolo che rende necessario quantomeno ripensare il modo in cui tali dati vengono gestiti, ponendo, diciamo, almeno sotto esame il modo in cui si definisce il data management, per verificare se e quali azioni siano necessarie affinché tale gestione sia in linea con i principi di tale trasformazione, che, lo ricordo, è una trasformazione profonda che investe diverse dimensioni come quella culturale, quella organizzativa, quella tecnologica, ma financo anche quella sociale, perché poi in fondo, no, la condivisione del dato all'interno di un'azienda o di un'amministrazione diventa un qualcosa di estremamente importante. Il primo punto quindi che ci porta a riflettere è che questo uso sempre più ampio e pervasivo dei dati all'interno di un'azienda o di un'amministrazione, oltre a porre sicuramente alcune questioni tecnologiche dovute alla necessità, no, di integrare dati eterogenei che sono distribuiti sulla rete, che sono sempre più veloci, però fa sì anche che non si possano più fare assunzioni forti sulle competenze tecniche di chi deve utilizzare tali dati. Perché ricordo, in, diciamo, uno dei principali pilastri della trasformazione data-driven è che tutti debbano poter usare i dati di cui hanno bisogno per prendere le decisioni che devono prendere e per fare, come dire, per raggiungere gli obiettivi che il ruolo di ciascuno gli impone. Questo ampliamento della potenziale popolazione di data consumer, come, insomma, normalmente vengono chiamati, ci conduce necessariamente a prevedere soluzioni di gestione dei dati che facciano della semplicità uno dei punti chiavi, dato che chi deve usare i dati deve potersi concentrare sui suoi obiettivi, confidando che l'uso dei dati che sono funzionali a raggiungerli sia semplice e possibilmente tale da poter operare in autonomia. Vedendolo in un altro modo, è abbastanza evidente che nel momento in cui la popolazione dei potenziali utenti di dati si allarga, non possiamo più fare assunzioni forti sul livello medio di competenza tecnologica, oppure, ribaltando la questione, possiamo farla, ma dobbiamo necessariamente assumere che questa competenza sia tutto sommato limitata, anche perché chi utilizza i dati in genere è un esperto di dati, ma non un esperto delle tecnologie necessarie a rappresentare o gestire questi dati. Il secondo aspetto da prendere in considerazione è l'agilità richiesta a una soluzione di gestione dei dati, un'agilità necessaria per reagire a un mondo che, lo sappiamo, è fluido e veloce e che quindi impone di poter prendere decisioni in tempi brevissimi, decisioni che ovviamente sono sempre guidate dai dati, no? Si usa spesso il termine decisioni informate. Quindi questi sono due punti importanti che, diciamo, ci iniziano a giustificare il perché abbiamo bisogno di un modo nuovo di gestire i dati. Un terzo punto, che non è proprio un cambio di esigenza, però, diciamo, è una sorta di condivisione, di riprendere un tema che a me particolarmente è molto caro, ma che in realtà è estremamente legato ai dati e che diventa a questo punto però veramente un elemento introduttivo del concetto di logical data management, è il tema, diciamo, è pensare un po' come noi normalmente interagiamo con il mondo, no? Quindi usciamo un attimo dal mondo specifico dei dati e pensiamo un po' a come noi ci comportiamo nella vita comune. Noi interagiamo con il mondo essenzialmente basandoci su una concettualizzazione o rappresentazione o categorizzazione del mondo stesso. Noi, prima di poter fare qualsiasi azione, prendere qualsiasi decisione relativa al mondo in cui viviamo, dobbiamo averne una rappresentazione che ovviamente è una questione logica che avviene nella nostra mente, no? Noi piano piano, nel nostro processo di crescita, di apprendimento, iniziamo a rappresentare il mondo in maniera sempre più precisa, facendo tesoro dell'esperienza e così via. Ovviamente Questa rappresentazione è una rappresentazione privata perché è nostra, ma simile a quella di tutti gli altri che ci circondano per il fatto di essere parte di uno stesso tessuto sociale, culturale, cosa che ovviamente, diciamo similitudine, che ovviamente si allenta nel momento in cui invece magari ci confrontiamo con soggetti che hanno credenze religiose diverse, pensieri politici diversi, che diciamo appartengono a società distanti culturalmente dalla nostra, no? Credo sia esperienza di tutti coloro che hanno avuto la possibilità magari di viaggiare in maniera diffusa per il mondo, di vedere, no, quanto diverse a volte siano queste rappresentazioni che noi abbiamo nel mondo a seconda del paese dove uno si trova. E quindi, prima di tutto, rappresentiamo. Nel concetto di rappresentazione, però, è legato al concetto di rappresentazione, c'è una sorta di dualità ben nota, spesso nasce dal mondo filosofico, che è quella di rappresentazione intenzionale ed estensionale. Questo per dire che ad una rappresentazione logica che si forma nella nostra mente, noi poi sappiamo collegare una rappresentazione estensionale che è ciò che si realizza nel mondo. Là, quindi, diciamo, dato un concetto che può essere una qualsiasi cosa, può essere un oggetto fisico, il concetto di un'automobile, il concetto di una casa, ma anche ovviamente il concetto di un'emozione, di uno stato mentale, di una qualsiasi cosa. In ogni caso, comunque, per molte di... anzi oserei dire per quasi tutti questi concetti, esiste una rappresentazione intenzionale che è ciò che noi costruiamo nella nostra mente e esiste poi una rappresentazione estensionale che è l'insieme delle istanze o degli oggetti o delle cose che sono effettivamente realizzazione del concetto. Quindi prendiamo il caso di un'automobile, il caso più semplice, la rappresentazione estensionale è una descrizione logica di cos'è un'automobile, quindi è un oggetto fatto con un certo materiale, con delle forme, con quattro ruote, eccetera, eccetera. Questa è la rappresentazione estensionale, mentre la rappresentazione è rappresentazione intenzionale, scusate, mentre la rappresentazione estensionale è l'insieme noto delle auto che effettivamente rileviamo, no? Questa dualità poi in realtà è alla luce anche del non solo di come noi rappresentiamo il mondo, ma anche del processo di apprendimento. Pensate a chi ha figli, no? Spesso quando il bambino ci chiede: papà, cos'è un'auto? Noi tendenzialmente prima gli spieghiamo, gli diamo la rappresentazione intenzionale, diciamo: guarda, un'auto è un oggetto fatto così, serve a portare delle persone, ha quattro ruote, eccetera, eccetera. Poi magari usciamo con lui, passa un'auto e gliela indichiamo e gli diciamo: vedi, quella è un'auto. Quindi esiste un legame ovviamente fortissimo fra rappresentazione intenzionale ed estensionale. Ora, passiamo un attimo al mondo dei dati, no? Perché sennò rimaniamo sempre a un livello forse eccessivamente filosofico. Nel mondo dei dati sappiamo benissimo che esiste la stessa cosa, no? Pensate ai dati, abbiamo una componente logica o intenzionale che è la descrizione dei dati o come comunemente viene nominata i metadati, e poi abbiamo una componente estensionale che sono i dati veri e propri. Quindi se parliamo del dato cliente avremo una rappresentazione o la struttura logica di cosa noi intendiamo per cliente e poi avremo l'elenco dei clienti della nostra azienda, dell'azienda per la quale lavoriamo. Perché tutta, diciamo, questa digressione su questi due componenti della rappresentazione? Perché in un mondo in un mondo tradizionale, fra virgolette, quindi non lo dico con spirito critico, di data management, queste due rappresentazioni sono sempre intimamente legate. Pensate per esempio al data warehouse o un data lake, che sono, no, degli oggetti abbastanza ormai consolidati, che sono, diciamo, delle fonti dati molto importanti per chi poi ha bisogno di utilizzarli, no, per prendere decisioni. In questi due contenitori esistono i dati veri e propri ed esiste la loro descrizione, quindi un unico posto dal punto di vista informatico dove sono raccolti i dati e la loro descrizione. Questo ovviamente per certi versi, che è un mondo molto consolidato, no? Che nessuno, noi siamo i primi a non voler demolire, no? Ma quello che sosteniamo è che inizia ad essere un po' affaticato nel dover confrontarsi con un mondo così rapido e così veloce. Questo modo quindi di fare data management, mettendo insieme i due mondi, se da un lato, no, riesce a creare, a soddisfare l'esigenza di avere un unico punto di accesso al dato, diciamo in realtà se abbiamo parlato di due oggetti, data warehouse e data lake, però diciamo prendiamoli singolarmente, quindi realizzare un unico punto di accesso al dato, dall'altro soffre un po' del fatto che diciamo, visto che questi sistemi si basano sul concetto di replica del dato, no? Perché io i dati che porto all'interno di questo punto unico di accesso, quindi la componente estensionale, li prendo tipicamente da altri sistemi, al di là della prima copia, poi mi devo far carico di tutti gli aggiornamenti. Aggiornamenti che consumano risorse, che richiedono tempo, e il tempo sta diventando una risorsa molto preziosa, no? Per cui magari per mettere a disposizione dati sempre aggiornati, io questo aggiornamento di questo punto unico lo devo fare con frequenze sempre crescenti, no? Chi si ricorda la nascita del Data Warehouse, una volta si aggiornava una volta al mese, poi una volta a settimana, una volta al giorno, adesso in certi contesti si tenta o si vorrebbe aggiornare un Data Warehouse più volte al giorno o addirittura in maniera continua. Questa è una cosa che porta via tempo, comunque introdurrà sempre una latenza temporale, via via più ridotta, ma ci sarà sempre, e anche dal punto di vista, diciamo, di un'ecologia, no, dell'informatica, visto che l'attenzione all'ambiente è sempre più forte, comunque questo modo di fare data management è estremamente oneroso, perché è vero che ormai lo storage e la potenza computazionale hanno un costo molto basso, però comunque hanno in ogni caso un costo. Le macchine consumano comunque energia, producono CO2, quindi è chiaro che se io ogni volta devo replicare il dato, perdo un sacco di tempo ad aggiornarlo, impegno la rete, comunque sto avendo un impatto, diciamo, significativo, importante anche sull'ambiente. Qual è allora, diciamo, lo spirito del logical data management? E qui mi riallaccio a tutta, no, questa introduzione forse anche troppo lunga su rappresentazione intenzionale ed estensionale. È quella di operare una separazione fra questi due componenti. Quindi, visto che credo siamo tutti d'accordo nel ritenere che l'esistenza di un punto unico di accesso ai dati sia una caratteristica inevitabile, necessaria per una gestione efficace dei dati, l'approccio logico al data management consiste nell'operare questa separazione, per cui portare all'interno di questo punto unico di accesso ai dati solamente la rappresentazione intenzionale dei dati, o se volete solamente i metadati, o se volete ancora solamente la componente logica. Quindi, mentre in un modello tradizionale io porto entrambe le componenti, dato e loro rappresentazione, in un modello logico porto esclusivamente la rappresentazione dei dati. Quindi nel mio punto unico di accesso avrò la rappresentazione, in particolare nella soluzione di denodo, questa rappresentazione viene fatta utilizzando l'algebra relazionale, quindi ogni dato, indipendentemente da come in origine fatto, verrà rappresentato in questo punto unico di accesso secondo l'algebra relazionale, mentre in prima battuta i dati vengono lasciati laddove stavano. Laddove stavano può essere qualsiasi punto, qualsiasi tipo di sistema, da un sistema operazionale al data warehouse, al data lake già menzionati, a un'applicazione in cloud che comunica via API, ai fogli Excel, a documenti di testo, a qualsiasi cosa. L'importante è che io in prima battuta lascio i dati laddove sono e centralizzo solo la rappresentazione logica. Questa rappresentazione logica viene messa a disposizione di chi deve usare i dati, che quindi consulterà i dati disponibili limitandosi a navigare la rappresentazione di tali dati, che è assolutamente sufficiente, no, a capire quali dati ci sono, cosa rappresentano, da dove provengono, esattamente come quando vado in una biblioteca, la prima cosa che faccio è leggo il catalogo, non vado a girare fra gli scaffali. Solo nel momento che, diciamo, il nostro utilizzatore del dato avrà trovato i dati di cui ha bisogno, solo in quel momento, in un contesto logico di gestione del dato, il sistema si farà carico di, basandosi sulla struttura logica dei dati scelti, di andare a interrogare le sorgenti dati, prendere i dati, combinarli secondo tale logica e consegnarli a chi li ha richiesti. Quindi funzionalmente abbiamo esattamente lo stesso scenario: dati distribuiti, eterogenei, distribuiti sulla rete, su più cloud, in architetture ibride. Dall'altra parte abbiamo gli utilizzatori, che possono essere persone, applicazioni, che devono fare un uso dei dati che è relativo alle loro specifiche responsabilità, quindi non si può fare particolari assunzioni su quale uso debbano fare dei dati. Quello che cambia in uno scenario, diciamo, tradizionale rispetto a uno scenario logico, cambia il modo in cui questa in cui i dati sono effettivamente messi a disposizione degli utilizzatori. Nel modello tradizionale, ripeto, il dato viene, diciamo, preventivamente raccolto, copiato, replicato, usate l'aggettivo che volete, all'interno di questo punto unico di accesso. In un modello logico ne viene copiata solamente, viene, diciamo, rappresentata solamente la componente logica, mentre il dato vero e proprio verrà preso solo quando effettivamente sarà necessario. Questo, capirete, è un grosso vantaggio in termini di agilità. Pensate banalmente al fatto che ormai in molte realtà è presente sia un data warehouse che un data lake, no? Questo di fatto, se in qualche modo non si fa alcuna azione, va contro l'idea di avere un punto unico di accesso, perché noi utilizzatori non sappiamo dove andare a prendere il dato, se sta nel data warehouse o nel data lake. In realtà, come utilizzatori, nemmeno ci interessa saperlo più di tanto, no? Perché io, come utilizzatore del dato, so che mi servono dei dati, che poi siano tenuti in un sistema o in un altro interessa relativamente. Quindi, se noi volessimo, in un contesto come questo, seguire un modello tradizionale di data management, dovrebbe creare un nuovo contenitore, non a caso adesso si inizia a parlare di data lakehouse, nel quale copiare preventivamente il contenuto del data warehouse e del data lake, più ovviamente la rappresentazione dei rispettivi dati, cosa che stride un po' se ci pensate, perché data warehouse e data lake sono due modi, sono due contenitori nati per rappresentare dati profondamente diversi. Però al di là, diciamo, di questa considerazione, che potrebbe essere quasi stilistica, stiamo introducendo un ulteriore livello di replica, quindi sistemi operazionali che vengono usati per popolare data warehouse o data lake, e poi un'ulteriore procedura di estrazione, no, secondo il paradigma ETL, per andare a caricare il data lakehouse. Quindi abbiamo due livelli sequenziali di replica e di copia, con tutti i problemi di aggiornamento che dicevo prima, di latenza, di impegno di risorse. In un modello, diciamo, logico di gestione del dato, la risposta è: mantenete il data lake e il data warehouse per come sono fatti, perché saranno sistemi ben ingegnerizzati. Questo punto unico realizzatelo con un modello logico, quindi creazione di un livello logico che sta al di sopra del data warehouse e del data lake, ma ovviamente di qualsiasi altra sorgente dati, però per il momento focalizziamoci su questi due. All'interno di questo modello logico ci sarà la rappresentazione logica dei dati che sono e nell'uno e nell'altro dei sistemi. Questi dati potranno essere utilizzati dal data steward o dal data engineer per creare nuovi dati che sono combinazione dei dati che provengono da quei sistemi, dati che poi sono messi a disposizione degli utilizzatori, che a questo punto utilizzeranno dei dati lavorando su questo livello logico basato nel nostro caso sulla virtualizzazione dei dati, potendo tranquillamente trascurare gli aspetti tecnici sottostanti, perché, ripeto, a loro non interessa sapere che un dato proviene dal data warehouse o dal data lake, interessa sapere che il dato c'è, che è una certa qualità e così via. Questa separazione, fra l'altro, ha anche un altro grosso vantaggio, perché nasconde totalmente agli utilizzatori eventuali migrazioni o cambi tecnologici del livello sottostante. Se io domani un data warehouse lo porto su una tecnologia nuova, faccio lo stesso con il data lake, questo cambiamento viene totalmente nascosto dal mio livello logico, perché il livello logico, che sarà quello, no, che è esposto agli utenti, continuerà ad esporre degli oggetti logici e poi sarà lui a farsi carico di cambiare la connessione da una sorgente a dati a un'altra, perché magari è cambiata una tecnologia o siamo passati da un sistema on-premise a un sistema in cloud. Quindi, alla fine, provando a riassumere, no? Ovviamente, scusate, prima di riassumere, va necessariamente aggiunto, non ne ho parlato, che all'interno di questo livello logico poi io posso ovviamente implementare tutte quelle regole di governance, di sicurezza, che rappresentano il modo corretto di usare dei dati. Qua, diciamo, faccio un breve collegamento col concetto di democratizzazione dei dati, che è un altro concetto molto che va quasi a braccetto con la data driven transformation, cioè l'idea, no, che in una realtà ognuno deve avere il diritto di poter usare i dati dei quali ha bisogno, ma nel rispetto delle regole definite per essi, quindi i doveri, quindi abbiamo diritti che devono essere facilmente esercitabili, se no divengono privilegi, e da qua, no, la richiesta di semplicità e facilità che parlavo, dall'altra la possibilità di poter garantire che tutti utilizzino i dati di cui effettivamente hanno diritto di utilizzo. Quindi alla fine, diciamo, provando a fare una conclusione, no? Stiamo parlando di uno scenario funzionale che è esattamente identico a quello del data management tradizionale, cioè parliamo di mettere a disposizione i dati di chi ne ha bisogno, ma con un modello diverso, un modello appunto logico, che lavora sulla separazione della rappresentazione del dato, separando la componente logica e la componente fisica, cosa che annulla la necessità di repliche preventive, quindi sposta i dati solo quando sono richiesti, sposta solo i dati che sono richiesti, no? Perché in un modello tradizionale dove io copio preventivamente tutto, poi magari per scoprire che di tutti i dati che io ho messo in un data lake o in un data warehouse magari ne vengono utilizzati una percentuale piuttosto bassa. Quindi un'architettura logica ha anche un deciso minor impatto sulle infrastrutture, quindi minor impatto energetico e così via, pur preservando lo stesso scenario funzionale. Concludo definitivamente dicendovi e ribadendo che le architetture logiche non sono una sostituzione to cure del modo tradizionale di fare data management, ma sono un potenziamento, un arricchimento, un qualcosa che gli dà maggiore agilità, che preserva l'esistente senza necessità di creare ulteriori punti di accumulo dei dati, ma dando invece agli utilizzatori quella semplicità di utilizzo, quell'agilità che è richiesta, no, dal mondo in cui ci confrontiamo, che è un mondo, come dicevo all'inizio, molto fluido e molto veloce. Io quindi concludo qua, spero di avervi dato, diciamo, una visione abbastanza completa di cos'è il logical data management, e nei prossimi episodi poi con interviste, con clienti o con system integrator magari approfondiremo in maniera un po' più puntuale come Denodo nello specifico implementa questo modello di gestione dei dati e quali sono le funzionalità più importanti della nostra piattaforma. Per cui vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e nella speranza appunto di essere stato chiaro ed esauriente. Arrivederci a tutti.